Il perito viene autorizzato ad avvalersi della strumentazione presente presso la ADABUS, unica ditta in grado di provvedere a quanto necessario in quanto distributrice monomandataria e a noleggiare gli strumenti necessari. Avete qualche suggerimento?
Forse, se fosse possibile, non mi sembrava che lui avesse dato questa opzione, non soltanto all'ascolto, alla decriptazione all'ascolto, ma anche al riversamento delle conversazioni ritenute di interesse. Cioè, nel senso che in questo modo, faccio un esempio stupido, se una delle parti fosse interessata esclusivamente ad uno dei canali, invece di avere o di dover tenere a disposizione per tantissimo tempo tutta questa strumentazione, uno fa il riversamento del canale che gli interessa in chiaro e poi lo ascolta e lo individua. Mi sembra che
questa cosa è possibile, certo.
Certo, si può fare con due conversazioni, si può fare anche con un canale.
Dalla singola sino a tutto il canale è possibile.
Quindi questo nel senso che la parte che da lui faccia direttamente il riversamento...
No, credo che lui che avesse detto che c'era la possibilità di addestrare anche le persone che fanno l'ascolto, eccetera, anche al riversamento dello stesso.
Certo, certo. Contestualmente al riascolto c'è il riversamento e la produzione delle...
Sì, forse si tratterebbe digitale. Semplicemente di aggiungere il riversamento su supporto digitale.
E per l'eventuale riversamento su supporto...
Digitale? Sì.
Digitale?
Non codificato, certo.
Va bene così allora? Allora, provvedendo anche all'addestramento necessario per l'utilizzazione del software stesso e per l'eventuale riversamento su supporto digitale, va bene così? Altri suggerimenti? Nessuno? Diamo l'ok? Si può alzare un attimo in piedi? Allora, lei deve prestare questa forma di giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume nello svolgimento dell'incarico, si impegna ad adempiere al suo ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere segreto sulle operazioni peritali. Dica lo giuro, sa come. Le sue generalità le ha già fornite alla Cancelleria. La formula... La rileggo. Al perito il Tribunale propone il seguente quesito. Esaminati i due DVD RAM prodotti dalla Questura di Genova contenenti le registrazioni delle conversazioni radio dei giorni 20 e 21 luglio 2001, metto a disposizione delle parti la strumentazione tecnica e il software necessari per poter decodificare e leggere tutti i dati contenuti nei DVD stessi, provvedendo anche all'addestramento necessario per l'utilizzazione del software stesso e per l'eventuale riversamento del supporto digitale. Il perito viene autorizzato ad avvalersi della strumentazione presente presso la ADABUS, unica ditta in grado di provvedere a quanto necessario, poiché distributrice monomandataria per l'Italia, e a noleggiare gli strumenti necessari. Nominate consulenti tecnici? Vi riservate eventualmente?
Sì.
Riservate. Allora, fissiamo per l'inizio delle operazioni peritali tra due settimane, tra due martedì, diamo come riferimento in udienza. No, tra due settimane però non c'è udienza. La cancelleria, allora, presso la cancelleria. Allora, il perito chiede termine, il tribunale... fissa per inizio delle operazioni peritali il giorno no, aspetta un attimo. Allora, il 2 novembre presso la cancelleria mettiamo, va bene? Ore 9.
Bianchi.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sono il capitano Nicola Bianchi.
Sì, capitano, lei è stato, come dire, implicato in qualche servizio di ordine pubblico nel corso dei giorni relativi al G8 avvenuti in Genova nel corso del 2001?
Sì, io sono stato responsabile del contingente Beta del Battaglione Lazio e sono stato impiegato nel servizio di ordine pubblico del 20 luglio e successivamente anche il 21 e il 22.
Ecco, vuole riferire come si è svolta questa sua attività?
Sì. Allora, il 20 luglio il servizio è iniziato intorno alle 9:30-10 e il nostro contingente è stato impiegato in zona lungomare Canepa per un corteo degli anarchici che si doveva svolgere appunto nelle vicinanze. Era un contingente di pronto impiego a disposizione del dottor Venezia, che era appunto il responsabile del dispositivo. Siamo stati impiegati lungomare Canepa dalle 10 fino alle 13:45 intorno, più o meno circa, senza essere impiegati, quindi senza avere nessun tipo di attivazione. Successivamente il dottor Venezia ha ricevuto disposizione dalla questura di portare tutto quanto il contingente a Piazzale Kennedy, Corso Marconi, praticamente all'ingresso della fiera, in quanto era stato segnalato un gruppo consistente di manifestanti che stavano appunto attuando dei danneggiamenti in quella zona. Quindi tutto il dispositivo si è spostato da lungomare Canepa a Piazzale Kennedy, inizio diciamo di Corso Marconi.
A che ora questo?
Intorno alle 14. Successivamente, arrivati là sul posto, abbiamo visto a una distanza di circa 200-250 metri un gruppo di manifestanti che stavano danneggiando un istituto di credito e alcuni negozi situati lungo Corso Marconi. E sempre su disposizione del dottor Venezia facciamo diciamo un movimento di avanzamento e su disposizione del dottor Venezia venivano lanciati degli artifici lacrimogeni.
Senta, scusi, lei quanti uomini aveva a disposizione?
200.
E questi danneggiamenti di cui ha riferito, sì, lei li ha visti di persona al di là di quello che le veniva detto?
Io li ho visti a una distanza di 200-250 metri.
Come venivano attuati i danneggiamenti?
Ma venivano più che altro attraverso manifestazioni di violenza fisica, vedevo a distanza di 200 metri, quello che si può vedere a 200 metri, anche con dei bastoni, più o meno, insomma, quello erano gli strumenti che venivano utilizzati.
Solo bastoni o altro?
Mi sembrava di vedere solo bastoni, oppure avevo anche mani pesanti, insomma, andavano giù contro questi negozi.
È sicuro di non aver visto impiegare altri strumenti o...
Ma bastoni, vedevo anche delle sbarre, delle mazze, ma sinceramente a distanza di 200 metri non è che si poteva vedere bene o distinguere. Sicuramente c'erano delle mazze pesanti, quindi bastoni sicuramente.
Lei in merito a questa sua attività ha redatto una relazione di servizio?
Sì, ho redatto una relazione di servizio solamente per quel giorno del 20, perché poi...
In data 20.
Esatto.
Senta, perché di fatto è una contestazione della relazione di servizio. In questa relazione di servizio lei ha scritto che durante il movimento, cioè mentre vi prestavate verso i manifestanti, questi lanciavano pietre e una bomba Molotov non esplosa contro il dispositivo.
Esatto.
Ricorda questa circostanza?
Sì, questo dettaglio lo ricordo molto bene perché ho visto questa Molotov che veniva lanciata dal gruppo dei manifestanti, che non è esplosa perché è proprio rimbalzata davanti a noi. Durante questo nostro movimento di avanzata abbiamo visto questa bomba Molotov che veniva lanciata, rimbalzava a terra, però non è assolutamente esplosa.
Ecco, questo prima o dopo...
Contestuale al saccheggiamento, al danneggiamento,
sì,
di questi...
Ecco, e rispetto all'esplosione degli artifici lacrimogeni fatta da voi?
Ma devo dire che poi alla fine è stato tutto quasi contestuale, cioè la bomba è rimbalzata a terra, non è esplosa e il dottor Venezia ci ha dato disposizione di lanciare gli artifici.
Bene, poi cosa è successo?
Sì. Mi sembra più o meno sono stati lanciati 12 artifici, sempre su disposizione del dottor Venezia, e contestualmente al lancio veniva effettuato questo movimento di avanzata, diciamo. Preciso che non c'è stato nessun tipo di contatto fisico, perché mentre noi avanzavamo i manifestanti indietreggiavano e si allungavano verso Corso Italia praticamente. Siamo avanzati, abbiamo superato l'ingresso del Genoa Social Forum e quindi siamo avanzati anche più o meno di 200-250 metri. Fino a che praticamente ci siamo trovati in una situazione in cui i manifestanti si erano praticamente, i più violenti praticamente, si erano dispersi.
Questo più o meno verso che ora?
Siamo intorno alle 14.30, più o meno 14.45. Poi appunto mi ricordo che successivamente, sempre in quel frangente, sempre in quell'orario, abbiamo visto trafilare una squadra di paracadutisti del Tuscania sulla nostra destra, che trafilava il nostro contingente che era schierato in linea sul corso Marconi, trafilava sulla nostra destra e andava avanti verso Corso Italia, e dopo circa 10 minuti sono tornati con degli arrestati. Sinceramente questa è una cosa che io ho visto, che appunto accadeva sulla nostra destra, però ovviamente non posso riferire altro. Dopo pochi minuti abbiamo visto anche un carro VCC, sempre dei paracadutisti del Tuscania, arrivare alle nostre spalle. Questo carro, noi ci siamo appunto allargati sulla strada, l'abbiamo fatto avanzare sempre verso Corso Italia, e anche là ha fatto un movimento, cioè l'ho perso dal contatto visivo perché è andato avanti verso Corso Italia, quindi non so sinceramente cosa abbia fatto, ed è tornato indietro dopo circa un quarto d'ora, più o meno 20 minuti. Tornando indietro abbiamo fatto passare nuovamente il carro alle nostre spalle e abbiamo visto che il carro si allontanava verso Piazzale Kennedy, quindi verso l'ingresso della fiera. Nel frattempo si erano radunati un gruppo di manifestanti che comunque non avevano un atteggiamento violento, in quanto erano abbastanza pacifici. Mi ricordo che c'era anche un animale, una mucca, su Corso Marconi, insieme a questo gruppo di manifestanti. Quindi il dottor Venezia dava disposizioni di cominciare ad arretrare lentamente il dispositivo.
Questo verso che ora?
È intorno alle 15.30, 15.45 più o meno, come orario. Quindi siamo arretrati, abbiamo ripreso la posizione, diciamo, di partenza dall'appiedamento, dai mezzi, siamo arretrati sempre in direzione dell'ingresso della fiera. E siamo rimasti là fino alle ore 17.30 più o meno. 17.30 noi sentivamo delle comunicazioni via radio di un contingente che era in grande difficoltà, che stava operando in zona Corso Torino. Quindi io chiedevo al dottor Venezia di poter intervenire, di poter fornire supporto a questo contingente che si trova appunto in difficoltà, visto che la situazione era assolutamente tranquilla nel punto in cui noi ci trovavamo. E dottor Venezia, chiedendo sempre alla questura, disponeva l'invio di 100 unità, quindi il contingente veniva diviso in due. 100 unità con me sono andate appunto a Corso Torino, mentre 100 sono rimaste a Piazzale Kennedy. Avevamo cambiato anche il fronte, diciamo, di operazioni. Il fronte era stato cambiato in Brigata Partigiani, quindi non più verso il mare, bensì verso l'interno. Corso Torino, siamo arrivati intorno alle 17.30 più o meno, 17.18 più o meno, quell'orario là. Siamo scesi e abbiamo trovato il contingente Alfa del Battaglione Lombardia, che appunto stava in condizioni difficili, nel senso che non c'erano manifestanti, non c'erano violenti che stavano operando in quel momento. Abbiamo fatto un'opera di bonifica, diciamo, delle strade di Corso Torino, sto parlando intorno alle 18.30, quindi non c'erano scontri in atto. Con il dottor Venezia abbiamo bonificato alcune strade laterali di Corso Torino, abbiamo preso alcune traverse di Corso Torino e siamo rimasti là fino alle ore 20 più o meno, 20.30. Successivamente alle 20.30 siamo rientrati a Piazzale Kennedy, dove ci siamo ricongiunti con la metà del contingente che era rimasta là di pronto impiego, e quindi siamo rimasti a Piazzale Kennedy fino alle ore 22.
Senta, lei poi ha detto di essere stato impiegato anche in attività di servizio il giorno 21.
Sì, in zona rossa, sia il 21 che il 22.
Quindi all'interno della zona rossa.
All'interno della zona rossa, dove assolutamente non è accaduto nulla e siamo stati là fermi.
Sì, io non ho altre domande. No, ancora una domanda. Nel corso del suo avanzamento, insomma nel corso dell'attività che ci ha appena narrato, si è reso conto personalmente di che cosa era successo? Mi riferisco a eventuali danneggiamenti o che tipo di situazione, o era impegnato?
Ma personalmente no, perché i danneggiamenti avvenivano a una distanza di, ripeto, di 200-250 metri. Poi quando noi siamo avanzati i manifestanti sono arretrati, non c'è stato assolutamente nessun tipo di contatto fisico e abbiamo visto più o meno, diciamo, delle vetrine dei negozi che erano danneggiate, c'è una banca, mi sembra un istituto di credito proprio là in Corso Marconi, che era danneggiato, che era quello che vedevamo quando siamo appiedati al nostro arrivo. Però sinceramente oltre a questo non ho visto materialmente.
E anche successivamente a questo tipo di fronteggiarsi che ci ha descritto,
sì.
Avete avuto delle difficoltà nell'avanzare?
No, difficoltà no, perché era un movimento, ripeto, a fisarmonica, cioè appena noi avanzavamo di qualche metro subito i manifestanti arretravano, quindi erano, tra l'altro inizialmente abbiamo avanzato, diciamo, di corsa per 50-60 metri, poi dopo era comunque un avanzare di passo, graduale, quindi difficoltà di nessun tipo, assolutamente.
Grazie.
Prego. Grazie.
Arrivederci, Presidente.
E portentosi.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Agente scelto della Polizia di Stato e portentosi Renato.
Sì, lei ha partecipato in qualche modo a servizi disposti nel corso del 2001 in occasione delle manifestazioni contro il vertice G8?
Sì.
Ecco, ha redatto relazioni di servizio in proposito?
Sì, confermo che ho redatto relazioni in data 20 luglio.
Le ha con sé. Chiediamo eventualmente, se non ricordasse, di essere autorizzato alla consultazione. Ecco, vuole riferire a quali servizi ha partecipato, a che cosa ha assistito in particolare?
Sì, io ho lavorato per tutti e tre i giorni della manifestazione, lavoravo in moto e il servizio era quello di accompagnare una persona della scientifica che riprendeva con telecamere gli scontri.
Mi scusi,
quindi molto a contatto con la manifestazione.
Lei è un, il suo ruolo?
Io agente allora ero alla Digos in servizio.
Quindi lei
agente scelto della polizia, sì.
Lei faceva da autista a bordo?
Sì, io facevo da autista come Digos, perché praticamente gli equipaggi erano formati da una persona della Digos e una persona della scientifica.
Ricorda su quale auto, su quale motociclo?
Sì, su un Aprilia Pegaso 650.
Aveva una sigla questo?
Sì, la sigla era Imola 14. La targa era Bologna Domodossola 17141.
Ecco, chi c'era con lei a bordo di questo motociclo?
Con me c'era l'ispettore Roggio, che prestava servizio con la telecamera.
Quindi aveva l'incarico di fare delle videoriprese?
Sì, avevamo l'incarico io di portarlo nei centri più caldi della manifestazione e lui, insomma, di riprendere il tutto.
Ecco. Era da solo, eravate da soli o con voi vi erano altri
con
colleghi?
Con noi c'erano altre due pattuglie, che erano l'ispettore Vasile e l'agente scelto Marrone e poi il vice sovrintendente Gaia e l'assistente capo Palermita.
Ricorda le sigle di questi altri due motocicli?
Sì. L'ispettore Vasile aveva la Imola 13, mentre il sovrintendente Gaia aveva la Imola 11. Le targhe delle moto non le ricordo, perché non ce l'ho in relazione.
Non importa. Ecco, vuole riferirci a che ora vi siete mossi, in quale zona della città siete stati, che
allora,
cosa è accaduto?
Per quanto riguarda il fatto a mia firma, la relazione a mia firma, io mi sono mosso verso le 13.30, siamo andati in via Canevari, in cui praticamente avevano segnalato che c'erano degli scontri. Gli scontri erano erano effettuati da alcune persone tutte travisate, più o meno 1000 persone, tutte vestite di nero, con delle bandiere nere e rosse. All'interno ricordo che c'erano delle persone con tamburi che suonavano, e le persone attaccavano indistintamente tutte autovetture e anche esercizi commerciali che si trovavano in quella zona.
Quando lei dice attaccavano, in che modo attaccavano?
Attaccavano tirando pietre, lanciando molotov e con bastoni. Addirittura il giorno in cui si riferisce la relazione, le persone praticamente attaccavano improvvisamente. Quindi prima guardavano le persone e dopo attaccavano indistintamente.
E ha visto qualche azione specifica?
Azioni specifiche sono quelle che sono dimostrate, insomma, che sono nelle riprese video, anche perché io, guidando la moto, naturalmente dovevo più guardare, cercare dei punti di fuga, delle vie di fuga, una volta che il collega finiva di riprendere.
Ha visto danneggiare, e se sì in che modo, qualche cosa
sì,
di specifico?
Sì,
che cosa?
Diverse autovetture, hanno incendiato diverse autovetture, hanno distrutto, mi ricordo che c'era un distributore della Erg che è stato danneggiato, e poi comunque incendiare soprattutto autovetture e esercizi commerciali.
Ecco, poi cosa è accaduto?
È successo che praticamente durante una ripresa video i due colleghi, l'ispettore Vasile e il collega che era con me, l'ispettore Roggio...
Scusate se la interrompo, ma io le opposizioni devo farle forzatamente interrompendo i testi. Ci sta per riferire, io questo lo anticipo perché ho il verbale, un episodio che assolutamente non è contestato a nessuno degli imputati e non è neanche un episodio che riguardi in maniera lontana i fatti di devastazione e saccheggio. Io sotto questo profilo, rifacendomi anche all'ordinanza del Tribunale che voleva testimonianze quantomeno specifiche sui fatti di imputazione, io mi oppongo a domande che non riguardino gli imputati o quantomeno i fatti di danneggiamento e di devastazione. Anche l'ultimo test che abbiamo appena sentito, anche questo è stato estremamente generico. Questo test continua ad esserlo, quindi c'è opposizione a un esame che vada avanti su questa linea.
Pare al pubblico ministero che la deposizione fino ad ora, perché non dimentichiamo che l'imputazione riguarda il reato di devastazione, reato di devastazione che ha avuto ad oggetto la città di Genova. Non pare affatto al pubblico ministero che quanto fino ad ora ha dichiarato e quanto andrà successivamente a dichiarare, visto che tra l'altro sono contestati reati di resistenza e tutta una serie di condotte estremamente dettagliate e che non sono altro che quanto ci sta per riferire il test, ritiene il pubblico ministero che si possa andare avanti in questa deposizione. Tra l'altro vi sono proprio, se andate a vedere il capo di imputazioni, episodi di resistenza in concorso con ignoti accaduti in via Canevari, che è la zona dove era presente il test.
Posso continuare?
Il Tribunale rileva come allo Stato non risultino elementi in merito alla dedotta irrilevanza dei fatti riferibili dal testimone, anche perché già altro testimone ha fatto riferimento in precedente udienza a episodi di resistenza in via Canevari. Prima può procedere all'esame.
Può andare avanti.
Chiederei comunque che l'esame fosse fatto con domande specifiche, non con un racconto a ruota libera. Mi sembra che questo si possa chiedere.
Sono state fatte domande specifiche, assolutamente specifiche. Gli sto chiedendo a cosa ha assistito in via Canevari. Mi sembra che il pubblico ministero abbia correttamente proceduto. Può rispondere.
Quindi, il collega che era con me sulla moto e l'altro collega, l'altro ispettore, che erano della scientifica, quindi avevano le telecamere, sono scesi dai motocicli e hanno cominciato a riprendere questi saccheggi che stavano effettuando nei negozi di quella via e i danneggiamenti che stavano facendo alle autovetture e anche al distributore di benzina, che io ricordo. Una volta che sono scesi per riprenderli, dopo circa un paio di minuti, le persone, accortesi che venivano riprese, si sono scagliate contro l'ispettore Vasile e contro l'ispettore Roggio. Naturalmente loro hanno cercato di salire sulla moto.
Mi scusi se interrompiamo, però sta proprio leggendo la relazione di servizio. Scusi.
È stato autorizzato alla lettura su richiesta del pubblico ministero. L'autorizzazione è prevista dal codice. Riferisce ai fatti di 3 anni e passa fa. Posso pensare che non siano fatti immediati. La difesa prima ha chiesto domande specifiche, eventualmente se il PM può un pochino più dettagliare. Comunque non è che meravigli più di tanto che a distanza di tempo possa anche mercolare direttamente. Se il PM è in grado magari di fare l'esame invitando il test con, non so, non
risponde soltanto. Presidente, per carità, il PM può fare tutto, il PM può fare tutto, ci mancherebbe altro. Sta raccontando quello cui ha assistito.
Lei se le, prima di entrare in aula se l'ha riletta la sua relazione, no?
Sì, ho avuto modo di rileggerla per lunghi tratti, ma comunque quello che sto dicendo io non a voce non corrisponde a quello che è scritto preciso sulla relazione, quindi io non sto leggendo.
Ha un ricordo diretto del fatto?
Sì, io ho un ricordo abbastanza diretto, visto che l'ho visto in prima persona.
Se riesce a riferirlo, prego.
Comunque, il collega, una volta che stava per essere aggredito, anche l'ispettore, l'altro ispettore Vasile, mentre stavano cercando di risalire sulla moto, venivano raggiunti da queste persone vestite, tutte travisate e vestite di nero. Una volta salite sulla motocicletta, venivamo raggiunti. All'atto della partenza il collega Roggio veniva sottratto, veniva disarcionato dalla moto e cadeva per terra. Io perdevo l'equilibrio per un attimo e mi allontanavo un pochettino con la moto. A un certo punto notavo, perché io ero di spalle, naturalmente perché la mia direzione di fuga era quella verso Piazza Verga, notavo che lo stavano picchiando con dei bastoni, con calci e con pugni. A un certo punto si è avvicinata l'altra moto con l'ispettore Vasile, che nel frattempo era riuscito a salire con l'agente Scelto Marrone. Scendendo dalla motocicletta cercava di sottrarre l'ispettore Roggio dal pestaggio, insomma, di queste persone, però queste persone non ascoltavano l'ispettore, e quindi una volta identificatosi come poliziotto esplodeva 3 colpi in aria d'arma da fuoco. Per un attimo, per circa un paio di secondi, queste persone l'hanno liberato perché si sono un attimino spaventate da questo avvenimento. In quell'attimo sono riuscito a tornare indietro con la moto, a fare salire il collega Roggio e a scappare. Premetto che comunque le persone, una volta che hanno sentito i colpi di arma da fuoco, hanno lasciato la presa per circa 2-3 secondi. Dopo si sono avvicinati al collega, all'ispettore Vasile, sempre con fare minaccioso e dicendo addirittura di sparargli addosso. Questo me lo ricordo abbastanza bene.
Cioè i manifestanti
si incitavano affinché l'ispettore gli sparasse addirittura.
Cioè, non ho capito, affinché l'ispettore sparasse a loro.
Sì.
Senta, e poi cosa avete fatto?
Poi siamo riusciti a scappare, naturalmente. Abbiamo aspettato che l'altro ispettore Vasile salisse sull'altra moto e siamo scappati. Mentre scappavamo ci tiravano un po' di tutto, molotov, pietre, bastoni. Comunque siamo riusciti a scappare proprio.
Dove siete andati?
Siamo andati a Piazza Verga, poi ci siamo fermati, è stata chiamata una d'ambulanza e poi il collega è andato con la d'ambulanza.
Sa se ha riportato delle lesioni?
Che io sappia sì, anche perché il giorno dopo non ha continuato il servizio e il giorno dopo non ha lavorato. Quindi.
Senta, con quale mezzo effettuava le riprese?
L'ispettore con una telecamera, ed gli è stata sottratta tra l'altro la telecamera.
Da chi?
Da queste persone che l'hanno aggredito.
Come eravate vestiti?
Avevamo una pettorina con scritto stampa davanti e con scritto press indietro, quindi era scritto in bilingue, sia in italiano che in inglese.
L'avevate al momento dell'aggressione? L'avevate addosso?
Sì, Io l'avevo, l'ispettore Roggio mi sembra di sì. Non so.
Lei non l'aveva?
Io l'avevo, sì sì, l'avevo.
E non ricorda se l'avesse avuta anche?
Sì, comunque con certezza non lo posso ricordare perché è un fatto un po' vecchio. Sembra che l'avesse comunque.
Ecco. Prima di giungere in via Canevari avevate ripreso altre situazioni, altri luoghi?
Sì, non ricordo le vie, però le avevamo riprese molte, perché praticamente noi eravamo quasi a contatto, cioè a contatto con i manifestanti proprio.
A che ora eravate entrati in servizio, in questo tipo di servizio?
Alle 7 del mattino. Naturalmente la manifestazione è iniziata più tardi.
E a che cosa ha assistito fino prima di quanto poi è accaduto in via Canevari? Ha assistito a altre manifestazioni violente?
Sì, comunque sempre a macchine bruciate o comunque anche a saccheggi di negozi, di banche. Banche, mi pare in corso Buenos Aires addirittura, per quanto riguarda la banca. Non vorrei sbagliare. Insomma, questo.
Sempre a bordo del motociclo?
Sempre a bordo del motociclo, sì.
E sempre effettuando il collega videoriprese?
Sì, con l'ispettore Roggio, sì.
Il giorno 21 è stato impegnato in qualche ulteriore servizio?
Sì.
Dove?
Giorno 21... mi pare in Corso Italia, non vorrei sbagliare.
Che orario, lo ricorda?
Il pomeriggio, comunque.
Ha assistito a qualche cosa di particolare?
Sempre lo stesso. Comunque sempre negozi bruciati e banche, c'erano diverse banche pure là.
E in questa occasione faceva sempre da autista?
Sì, facevo sempre l'autista, sì. Se non ricordo male, sì. Anche perché quel giorno ho cambiato dopo il collega, ne è venuto un altro con me, sempre della scientifica.
Sì, per il momento non ho altre domande.
Ha riconosciuto qualcuno tra gli imputati, tra gli aggressori? Scusatemi, Tambuscio per Fiandra. Si è riconosciuto qualcuno tra gli imputati, qualcuno degli imputati tra gli aggressori?
No, non ho riconosciuto nessuno perché le persone erano travisate e vestite di nero, quindi.
Lei ha detto, ha risposto a una specifica domanda del pubblico ministero, ha detto che il suo collega probabilmente ha riportato lesioni.
Sì.
Me lo confermo. Su questo c'è. Il pubblico ministero ha fatto una specifica domanda sulle lesioni. Non sono contestate in capo di imputazione lesioni in via Canevari a degli agenti. Visto che il pubblico ministero ha fatto una domanda specifica, presumo che intenda contestarle. Comunque è previsto espressamente dal 517 che se emerge un fatto il pubblico ministero lo contesta, un fatto connesso, questo è un reato connesso. Non vorrei dovermi trovare poi a difendermi, a difendere gli imputati su un fatto che è stato oggetto di accertamento perché c'è stata una domanda specifica ma non è contestato, quindi io chiedo se il pubblico ministero intende contestarlo così come è previsto dal 517 o invece non intende contestarlo, perché se non intende contestarlo allora è chiaro che ha fatto delle domande che non erano ancora una volta rilevanti perché c'è stata una domanda specifica sulle lesioni, quindi se questo episodio di resistenza è stato fatto dagli imputati dovrà essere contestato anche il reato di lesioni. Se non è stato fatto dagli imputati, non doveva essere neanche oggetto di accertamento.
Io credo che la difesa non possa fare delle domande al pubblico ministero.
Era una constatazione sul fatto che il pubblico ministero o
lei ha chiesto al pubblico ministero di fare delle contestazioni. Ha chiesto al pubblico ministero di precisare se vuole fare delle contestazioni. Questo, se vuole sentire quello che è stato registrato, lo possiamo sentire.
Io, se vogliamo sentire, il pubblico ministero ha fatto una domanda irrilevante in quanto ha chiesto se ci sono state lesioni e la lesione non è in capo.
No, ma lei conosce il senso delle parole che usa.
Non vedo la materia del contendere, perché il difensore ha detto, nel caso in cui il pubblico ministero faccia una certa cosa, farò certe domande.
No, non ha detto questo.
Scusate un attimo, non vorrei essere interrotto, non perché sia particolarmente importante, perché quando parlo io nessuno mi interrompe, scusatemi, è una regola del processo. Allora, stavo dicendo, perché il difensore ha detto, se il PM tiene un certo comportamento processuale, faccio certe domande, se il PM non tiene un certo comportamento processuale, evito di fare domande così non perdiamo tempo nessuno. Questo mi sembra sia il senso del discorso. siccome il PM faceva, mi sembra di aver capito, dei gesti negativi col capo, se non erro non intende fare contestazioni suppletive, o sbaglio?
Ma Presidente, però è inquietante.
Sa lo Stato che può farlo.
Cioè
però...
può farle in qualunque momento, cioè non è tenuto, se dobbiamo...
In qualunque momento non lo so, comunque diciamo, siccome stiamo cercando di regolarci reciprocamente... Anche perché uno può obiettare la difesa che uno non può excusarsi a un appetito, eccetera, eccetera. Però mi sembra un discorso non irragionevole, salvo il fatto che il PM può chiedere successivamente dire cambio idea. Quindi non è però che uno può fare in qualunque momento qualunque cosa. Se ritiene il PM di poter rispondere in questo senso, bene, non è obbligato a rispondere perché ovviamente nessuno... Forse il Tribunale fa delle domande al PM, ma le difese non possono farle.
Però,
senso,
Presidente, se posso parlare.
Allora, se intende dire sì o no, va bene. Se non intende dire sì o no, andiamo avanti.
Andiamo avanti. Cioè, il Presidente, il Pubblico Ministero non ha intenzione di rispondere a domande della difesa. Su questo mi sembra, posto che la difesa avrà tutto il tempo di difendersi qualora il Pubblico Ministero faccia nel prosieguo contestazioni. Quindi non penso che vengano lesi i diritti della difesa. Forse le domande sono da fare al teste, non al Pubblico Ministero.
Sì, però non mi sembra che il concetto di fare una domanda al Pubblico Ministero. Allora, comunque, l'esame da parte della difesa è finito?
Se non c'è contestazione di questo reato, non faccio nessun'altra domanda, l'ha fatta
il microfono.
Dovrei parlare io. Sì, dicevo, Tambuscio per Fiandra, cioè, non approfondisco l'argomento delle lesioni, che è stato oggetto di specifica domanda del Pubblico Ministero, ma non essendo in contestazione io evito di approfondire.
Lamma per Valguarnere Arculeo. Agente, lei durante questo giro che ha fatto in moto ha visto questi manifestanti, ha detto che facevano delle azioni violente. Ha mai visto delle azioni di contrasto da parte delle forze dell'ordine?
Si è mai visto delle azioni?
Di contrasto. Cioè, normalmente quando uno commette delle illegalità, se è presente la forza dell'ordine lo contrasta, come lei sa bene essendo un agente di polizia. Lei durante questi giri ha visto delle azioni di contrasto da parte della polizia, dei carabinieri?
Opposizione, Presidente, per capire, visto che il Pubblico Ministero è stato oggetto di opposizione alla difesa sul fatto che ha osato chiedere di un capo di imputazione di un'azione che non sarebbe rientrata in una contestazione diretta. Tutte le domande che vengono fatte, non solo ho bisogno di un chiarimento, poi è una pseudo-opposizione. Quindi tutte le domande che la difesa fa su eventuali reati commessi dalle forze dell'ordine per cui sono pendenti altri procedimenti sarebbero domande inammissibili? Perché non oggetto di contestazione, questa volta sì, di contestazione.
Posso dare una spiegazione? Io non mi offendo se mi fanno una domanda da parte del Pubblico Ministero. Come diceva giustamente, mi sembra proprio il Pubblico Ministero prima, qui il problema si tratta di inquadrarlo ai sensi del significato delle parole, prima in senso letterale e poi diciamo in senso ermeneutico. Ora, non mi pare che la domanda svolta da questa difesa abbia fatto riferimento a reati commessi dalle forze dell'ordine. Io ho fatto una domanda, devo dire, assolutamente innocente e rilevante e anche del tutto ammissibile, mi sembra di poter dire. Cioè ho chiesto, non se le forze dell'ordine abbiano commesso dei reati, ho chiesto se mentre altri commettevano dei reati ha visto se c'era un'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine. Non mi sembra assolutamente... Se è inammissibile questa domanda, allora non ne facciamo proprio più, Presidente.
Domanda ammessa, prosegue.
Durante i danneggiamenti e i saccheggi, assolutamente no. Anche perché i manifestanti, nel momento in cui effettuavano questi saccheggi, ve ne erano altri che tiravano delle molotov e comunque delle pietre alle forze dell'ordine. Questo l'ho potuto vedere.
No, non ho capito, scusi.
Durante i saccheggi e durante i danneggiamenti...
Quali saccheggi?
I saccheggi, comunque, quando entravano nelle banche distrutte e dentro i negozi, ho visto i manifestanti che alcuni entravano, altri provvedevano a tirare degli oggetti contro le forze dell'ordine.
Quindi c'erano le forze... Allora, cominciamo...
Che erano un po' distanti, naturalmente.
le forze dell'ordine c'erano?
Sì, vi erano, ma distanti.
Dove?
Ma non ricordo, erano abbastanza distanti.
No, dove erano? In che situazione? Dove erano? Cioè, lei ha riferito di fatti precisi. Ora dovrebbe essere così cortese da dirmi, rispetto a questi fatti precisamente indicati, dove si trovavano le forze dell'ordine, cioè a che ora, in che luogo?
Per quanto riguarda questo fatto che ho visto, erano abbastanza distanti. Comunque in
quale
via Canevari, questo di via Canevari, in questa via Canevari, dove sono intervenuto io, erano abbastanza distanti le forze dell'ordine.
Quanto distanti?
Non le so dire precisamente.
Neanche con una certa approssimazione?
200 metri più o meno.
Ecco, mi può dire che cosa facevano?
No, non lo so, perché io riprendevo, ero con i colleghi che riprendevo, li vedevi in lontananza comunque.
Lei scusi, che tipo di, come dire, collegamento organizzativo e logistico aveva?
Io dovevo portare la moto, guidare la moto e fare in modo che il collega della scientifica arrivasse davanti alla manifestazione e riprendesse i danneggiamenti.
Mi perdoni, la gente non ha risposto alla mia domanda, forse sono stato troppo oscuro. Voglio dire, lei che aveva sicura, io voglio sperare che non sia stato mandato in una moto in mezzo a dei manifestanti molto violenti da solo, senza nessun tipo di collegamento. Spero che non sia successo così. Sicuramente lei aveva un collegamento logistico, organizzativo, faceva riferimento a qualcuno. Immagino, se le cose stanno così, volevo chiederle cortesemente di dirmi come eravate organizzati per svolgere questo servizio. Immagino che non l'abbiano mandata allo sbaraglio in mezzo a una folla violenta e aggressiva.
No, questo non lo ricordo. Io ricordo che andavamo dove c'erano gli scontri, dove c'erano questi danneggiamenti, andavamo a riprendere. Non ricordo come ci mandava.
Quindi lei non ricorda nemmeno a chi doveva fare riferimento durante il servizio? Nessuno gli ha dato degli ordini in merito?
In merito ci hanno detto che dovevamo andare nella manifestazione a riprendere quello che...
Però l'ho capito, ma
no,
per quanto riguarda, diciamo, il collegamento operativo, le questioni logistiche, no.
No.
La ringrazio, un'altra domanda.
Avvocato Rossi, difesa d'avanzo. Scusi, e lei ha detto che avevate delle pettorine con scritto stampa.
Sì.
È stata un'iniziativa sua? Le è stata suggerita da qualche suo superiore?
Naturalmente no, ce l'hanno data in dotazione. Ci hanno comandato di metterle.
Ecco, quali erano il compito, l'ha già accennato al collega Lamma. Volevo sapere, il compito che lei aveva era... Come era stato formulato? In che termini era stato formulato?
Io dovevo guidare la moto, c'erano altri due autisti con tre operatori della scientifica, e uno era con me, l'ispettore Roggio, e dovevamo portarli all'inizio della manifestazione, comunque dove vi erano gli scontri, a riprendere quello che stava succedendo.
Quindi lei aveva il compito di documentare?
Di accompagnare chi è che documentava.
Di accompagnare e documentare. E la documentazione a che cosa si riferiva? L'incarico?
Questo non glielo so dire, anche perché io ero intento a trovare, visto che c'erano... che era un po' pericolosa la situazione, era intento a trovare una via di fuga, eventualmente ci dovevano aggredire. Cioè
voi avevate l'incarico di filmare qualunque episodio che avesse una rilevanza penale?
Questo non glielo so dire io. Io dovevo soltanto portare il collega della scientifica nel posto in cui vi erano gli scontri, o comunque dei danneggiamenti, o comunque che ove succedesse qualche cosa.
Quindi aveva un incarico, cioè aveva l'incarico
sì,
di andare a riprendere danneggiamenti.
Io le sto dicendo che dovevo portare il collega della scientifica, la persona che riprendeva, dove vi erano gli scontri, dove vi erano dei danneggiamenti e dove si stavano compiendo comunque degli atti da parte dei manifestanti, naturalmente.
E lo decideva lei dove dirigere la motocicletta?
Io dovevo guidare la moto, sì.
Quindi lei andava a vista?
Io andavo dove vi era la manifestazione, dove vi erano i manifestanti, e riprendeva, il collega della scientifica riprendeva. Non so che cosa riprendeva, questo non glielo so dire, glielo deve domandare a chi che ha ripreso, non a me. Io portavo la moto. Io ero attento a capire dove me ne potevo scappare, visto che stavano distruggendo un po' tutti, aggredivano le persone che erano là. Quindi questo era quello che dovevo fare io.
Se voi vi foste trovati a dover riprendere delle violenze da parte delle forze dell'ordine sui manifestanti, le avreste riprese in quei giorni?
Io non riprendevo, io guidavo la moto. glielo sto dicendo, questo non lo deve chiedere a me.
Rientriamo anche qui nelle domande. Va bene, grazie. Per capire, okay. Sempre.
Avvocato Famularo di Chiesa Monaio, una domanda sola. Di questa situazione che lei ha visto, a cui ha assistito in via Canevari, di questa situazione di ordine pubblico, diciamo, lei ha avvertito qualcuno? Ha avvertito la sala operativa? Avete avvertito qualcuno?
Quando siamo arrivati al sicuro, in piazza Verga, sì. Non ricordo chi, naturalmente.
Cioè, non avete ritenuto una volta...
Una volta che abbiamo chiamato l'ambulanza, dopo abbiamo avvertito...
Ma precedentemente, quando diciamo così, eravate in zona, non avete ritenuto di dover avvertire che vi era una situazione, la situazione che ci ha descritto? Non so, la sala operativa, qualcuno, di quello che stava accadendo? O filmavate semplicemente?
Ma dovevamo filmare.
Quindi non vi siete preoccupati di avvertire qualcuno riguardo questa situazione?
No, naturalmente no.
Grazie.
Agente Marrone.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mio coscienza.
Marrone Marco, assistente alla Polizia di Stato.
Sì, nel corso del 2001 ho partecipato a servizi aventi ad oggetto le manifestazioni contro il G8.
Sì.
Ha redatto relazioni di servizio in proposito?
Sì.
Ricorda l'oggetto di queste, a cosa ha assistito e quindi poi per quale motivo ha redatto questa relazione?
Sì. Ecco. Durante i giorni del G8, durante le manifestazioni, ero addetto come autista di un equipaggio dove c'ero io come autista e un operatore specializzato della polizia scientifica che effettuava delle fotografie durante gli scontri e le manifestazioni. In particolar modo è stata redatta una relazione di servizio del giorno 20, dove verso le ore 13:30 ci trovavamo in via Canevari con altri due equipaggi, più noi tre, dove praticamente avanzava un gruppo di un migliaio di persone vestite di nero che effettuavano...
Una cortesia così per precisione, se può ricordare che tipo di moto, su che tipo di moto era e qual era la sigla?
Sì, dovrebbe essere, era di sicuro...
Sì, vale come per la precedentemente la possibilità di consultare l'atto a sua firma. Può procedere.
La moto era una Briglia Pegaso, una moto enduro, e la sigla dovrebbe essere la 13. Sì, Imola 13. Per l'appunto ci siamo portati in questa via Canevari, dove c'era un gruppo di manifestanti, tutti vestiti di nero, con la maggior parte di loro il volto travisato, che stavano effettuando danneggiamenti sia dei negozi che dell'autovettura, un benzinaio che c'era della ERG. In quel frangente i nostri operatori... Sì.
Con quali mezzi procedevano a questi danneggiamenti?
Di tutto avevano, bottiglie incendiarie, bastoni, sassi, tutto quanto era... Con gli stessi danneggiamenti che provocavano, tiravano fuori degli strumenti, atti, insomma...
Ecco, ha visto qualche danneggiamento specifico?
Che io mi ricordi c'erano dei negozi che sono stati danneggiati dalle vetrine, in quel frangente lì. Poi una macchina con delle persone anche che ci saltavano proprio sopra. Il benzinaio, stavano iniziando il danneggiamento al benzinaio ERG. E anche... tutta la parte circostante, insomma, rompevano anche addirittura il marciapiede per ricavare sassi, ecco.
Prego, cos'è successo?
Niente, giunti lì praticamente i nostri, questi tre equipaggi erano formati tutti quanti con degli operatori che sono scesi, si sono messi a fare chi riprese video e chi foto, insomma. E nella circostanza il mio compagno di equipaggio faceva le fotografie, fino a che poi a un certo punto... All'improvviso la parte più avanzata di questo corteo ha cominciato a prendersela con tutti quelli che effettuano riprese e foto. A quel punto sono scappati, è riuscito a montare sulla moto e siamo scappati via. Però ci siamo accorti che l'altro equipaggio era stato disarcionato dalla moto ed avevano praticamente trascinato a terra l'operatore della polizia scientifica. A quel punto siamo tornati indietro in soccorso dei colleghi e io...
Scusi, sulle modalità con cui veniva aggredito questo collega caduto a terra, ricorda qualcosa di specifico?
Sì,
qualche cosa?
Con tutti quegli oggetti che ho menzionato prima, veniva picchiato, poi calci, pugni, no? Diverse persone che si erano accanite contro di lui, insomma.
Quindi siete intervenuti?
Siamo d'aiuto? Tornati indietro, perché abbiamo visto questa cosa, siamo tornati indietro, abbiamo... Io e il mio collega è sceso dalla moto, è andato in soccorso del collega che veniva picchiato. Io ho girato la moto pronto di nuovo per la via di fuga e ho cercato di aiutare il collega dell'altro equipaggio che ritirava sulla sua moto.
Chi era il collega dell'altro equipaggio?
E i portentosi, il ragazzo che è appena stato sentito. Era l'autista. E praticamente il mio collega è sceso, è andato in soccorso, ha cercato in qualche modo di sottrarlo, ma non c'era verso perché si erano accaniti sempre di più contro di lui e alla fine lui come ultimo tentativo ha esploso 3 colpi in aria. A quel punto c'è stato un attimo di esitazione che ha permesso al collega che veniva picchiato di riuscire ad allontanarsi e riuscire a montare sulla moto e andarsene. E come abbiamo visto lo sono andati via, lui è riuscito anche lui a correre verso venirmi incontro, montare in moto, ci hanno tirato di tutto, però siamo riusciti ad andare via, insomma, ecco.
E poi dove siete andati, cosa avete fatto?
Praticamente al termine di questa via c'è un ponte del treno, si passa sotto, c'era la piazza, che è piazza Forze Verdi, che termina lì, lì c'erano i nostri contingenti di polizia, perché lì dove eravamo noi non c'era nessun servizio di ordine pubblico in divisa, diciamo, siamo scappati verso di loro e poi a quel punto lì c'erano i nostri funzionari, abbiamo comunicato via radio quello che era accaduto, poi è venuta un'ambulanza che ha portato via il collega.
Voi eravate identificabili? Avevate delle sigle che vi identificavano come poliziotti?
Delle sigle?
Che vi identificavano come poliziotti, cioè...
No.
Che cosa indossavate?
E ci avevano muniti di una pettorina con scritto stampa, però non sempre veniva utilizzata.
Lei l'aveva?
Io penso di no in quel frangente. Comunque c'era un altro equipaggio che non è tornato indietro ma che è rimasto defilato, che ha fatto dei frangenti di questa ripresa. Sinceramente non penso di non averla, perché non sempre la mettevamo, perché era giallo fosforescente ed eri il canarino in mezzo a un gruppo di persone tutte nere, quindi eri più visibile molte volte con la pettorina che senza.
Senta, queste riprese venivano effettuate con che cosa?
Il collega che era con me aveva una macchina fotografica, mentre invece il collega che stava disarcionato aveva una telecamera che tra l'altro nella circostanza gli è stata sottratta.
Da chi?
Dai manifestanti, gli è stata strappata via.
Prima di arrivare in via Canevari avevate prestato altro tipo di servizio in altre zone?
Sì, praticamente tutto il tempo abbiamo fatto questo tipo di servizio, dove c'erano degli scontri noi andavamo lì... Entravamo negli scontri, facevamo riprese, fotografie, documentavamo quello che succedeva, insomma.
Avete avuto problemi? Tipo quello caduto in via Canevari? Problemi come quello
caduto? Di questa tipologia qui? Mai, no. È la prima volta che è stata l'unico, non la prima volta, ma l'unico fa.
E nel corso di queste riprese lei, non le effettuava lei, ma...
No, io praticamente prestavo, cioè io ero detto, diciamo, guidavo la moto. E il collega scendeva, comunque... Cercavo sempre di stare nei pressi del collega, che in caso di pericolo dovevamo andare via di corsa, quindi sempre un occhio alla moto, un occhio al collega, che anche avvisarlo magari che degli scontri si stavano avvicinando troppo.
E ha visto altri tipi di danneggiamenti del genere, di quelli visti via Canevari?
Sì, tutti i tre giorni, che insomma tutti i danneggiamenti simili, tra negozi, banche, macchine bruciate, insomma, tutto quello che poi si è visto anche...
Sì, non ho altre domande, grazie.
Avvocato Lamma, difesa Arculeva al Guarnera. Agente Barone, lei può dirci per cortesia da quanto tempo è in polizia?
Dal 90.
Quindi sono all'epoca dei fatti erano 11 anni.
Ah, 11 anni. Allora.
Lei ha svolto già funzioni di questo genere, del tipo di quelle di cui stiamo parlando?
Sì.
Cioè si è trovato in situazioni di ordine pubblico a svolgere questo tipo di attività, cioè di autista, di equipaggi che facevano fotografie, si è già trovato?
No. Di autista di un equipaggio che fa fotografie? No.
E invece a fare questo tipo di attività direttamente? Sì,
sì. Sì, perché faccio parte di uno, dell'ufficio DIGOS.
DIGOS?
Sì.
Quindi anche ha lavorato in ordine pubblico, per esempio, negli stadi?
Sì.
Le è capitato? Grazie. Volevo dirle, voi come eravate organizzati dal punto di vista logistico, operativo, organizzativo con i vostri, la vostra gerarchia? Cioè, avevate organizzato delle riunioni prima, vi avevano spiegato durante le riunioni cosa dovevate fare, avevate degli ordini in caso di che sorgessero problemi?
E gli ordini erano, cioè le disposizioni erano quelle di fare le...
Scusi, andiamo per ordine, avevate fatto delle riunioni, la
sì,
prima domanda è quella?
Sì, cioè ci hanno...
Quando?
Il primo giorno, lì erano 3 giorni, mi sembra, di manifestazioni. Il primo giorno, adesso non mi ricordo la data esatta del...
Quindi il giorno prima di quello relativo agli episodi che lei riferisce?
Sì, ma non mi ricordo se era il 18 o il 19.
C'è stata una riunione dove?
Presso la polizia scientifica, dove abbiamo preso conoscenza del compagno dell'equipaggio che si andava a fare questo tipo di servizio e ci hanno spiegato quello che...
Quando lei dice ci hanno spiegato, intende dire?
Sì, c'erano i funzionari della polizia scientifica.
Funzionari della polizia scientifica?
Sì.
Che vi hanno spiegato?
Che dovevamo andare a fare questo tipo di servizio, andare a documentare la manifestazione, perché all'epoca non si sapeva che si sperava che non ci fossero scontri.
Sì.
Non ci fossero...
E non è stato preso in considerazione quindi durante queste riunioni l'eventualità che ci potessero essere scontri?
No, non è che ci hanno detto sicuramente ci saranno scontri.
No, al contrario, cioè se è stata presa in esame l'eventualità che ci
fossero. Se ci fossero scontri è sottinteso che vanno ripresi i momenti essenziali degli scontri, se siamo lì in quel posto, in quel momento, bisogna fare le riprese e documentare quello che avviene.
Ecco, è stato preso in esame anche l'eventualità, come dire, che i manifestanti non gradissero?
Non gradissero?
Gradissero di essere ripresi. No. Che ci fossero problemi, diciamo, con la manifestazione. No, non è stata presa in esame, no.
Che mi ricordo io, no. Cioè...
Senta un'altra cosa, durante il vostro servizio lei ha visto se c'erano posizionate forze dell'ordine nelle vicinanze? Cioè mentre avvenivano questi fatti che lei ha descritto?
Quali?
Quelli di cui ha parlato ora, sì, e di cui ha scritto anche nel suo rapporto.
Le forze più vicine a noi erano quelle oltre, che è un sottopasso, un ponticello, che è una piazza.
Sì,
non mi ricordo, mi sembra Piazza Verdi.
E quindi scusi, a quanto erano in linea più o meno?
Io penso un chilometro. Non so.
Ah, un chilometro?
Sì, perché dal benzinaio Erbio come punto di riferimento a oltre...
Quindi se io dico, mi corregga se sbaglio ovviamente, se io dicessi che questi manifestanti hanno agito senza che vi fosse una attività di contrasto delle forze dell'ordine, direi una cosa giusta o direi una cosa sbagliata?
Saprei rispondere, perché questi manifestanti sono spuntati da una via laterale che non so se da quella via c'erano delle forze dell'ordine. Io le mie...
Durante i fatti che lei ha visto?
Posso dire che lei, a mia vista erano quelli lì, poi se ce n'erano altri nelle vie laterali che hanno contrastato, sinceramente non le riesco, anche perché poi non saprei dirle. Perché non
allora, le faccio una domanda diretta. Lei ha visto un'attività di contrasto delle forze dell'ordine rispetto a questi fatti?
Sì.
Cioè?
Sì, era pieno di polizia, cioè, ma rispetto a questo fatto qui, dice lei?
Sì, certo, su quello io non la interrogo sulla manifestazione in generale. Lei ha detto che le forze dell'ordine erano posizionate a un chilometro, dal che forse erroneamente io ho dedotto che non vi fosse un'attività di contrasto, ma se invece c'è stata, perché l'attività di contrasto io non la riesco a vedere da un chilometro di distanza, però magari lei può essere più preciso e spiegarmelo.
Non vorrei dire una stupidaggine, ma se mi ricordo bene c'erano stati, ho visto lì nei pressi di via Canevari che c'erano dei blindati dei carabinieri, c'erano stati poco prima, però c'erano degli spostamenti, quindi non è che focalizzando l'attenzione sullo spostamento delle forze dell'ordine, sulla polizia, su quello che il servizio di ordine pubblico, il mio compito era quello di stare attento al mio collega, non perderlo d'occhio, quindi non è che guardavo più di tanto.
Sì, però siccome lei ha visto e ha riferito con attenzione rispetto a fatti, diciamo, specifici di danneggiamento, io le chiedo, prima, dopo e durante questi fatti, c'è stata mi sembra una domanda molto precisa la mia, c'è stata un'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine?
Le ripeto, c'erano stati dei blindati in movimento dei carabinieri che sicuramente hanno effettuato un servizio di contrasto. Poi gli spostamenti, dove si spostavano, come si spostavano, perché erano lì o si sono spostati, io questo non era focalizzato la mia attenzione alle forze di polizia, ma agli scontri.
Quindi lei dice, mentre avvenivano questi fatti di danneggiamento, c'era un'attività di contrasto dei carabinieri, quindi non erano a un chilometro di distanza le forze dell'ordine?
C'erano stati degli spostamenti poco prima, però dove si erano posizionati non lo so. Io le forze dell'ordine che ho focalizzato per la mia via di fuga erano quelle sotto il ponte, che erano un rettilineo, e quindi io sono andato di là.
L'ultima domanda. Voi avevate delle disposizioni relativamente al coordinamento con forze dell'ordine posizionate sul territorio?
No, noi non avevamo.
Cioè, non so se ha capito la mia domanda. Cioè, vi avevano detto nel corso di questa riunione fate riferimento a dove...
No, c'erano gli operatori, facevano riferimento alla polizia scientifica e comunicavano anche eventuali spostamenti di manifestanti.
Ecco, quindi non sul territorio, però la polizia scientifica immagino si trovasse in questura.
No, c'era anche sul territorio.
E quindi nella fattispecie dove si trovava la postazione più vicina?
Questo io non lo so, perché se ne occupavano loro, io non, delle comunicazioni via radio non me ne occupavo.
Quindi gli ispettori di polizia scientifica che voi avevate sulle moto tenevano dei rapporti via radio con la polizia scientifica?
Quando era possibile, perché non sempre era possibile, che uno può prendere la radio durante una manifestazione e comunicare.
Lei non ha fatto caso se durante questi fatti hanno tenuto rapporti?
No, non ci ho fatto caso, perché c'era molta confusione.
Grazie.
Buongiorno.
Avvocato Rossi, difesa d'Avanzo. Volevo sapere, visto che non eravate identificabili ai manifestanti come agenti, rispetto ai vostri colleghi, come eravate identificabili? Cioè, i vostri colleghi sapevano che cosa stavate facendo?
Non tutti lo sapevano, no. Cioè, non tutti ci potevano riconoscere. I reparti, quelli dei reparti mobili, così, siamo noi, ci facciamo identificare quando ci avviciniamo, ci qualificavamo, insomma.
Ho capito. E quando vi siete portati in via Canevari, da dove siete partiti?
Sinceramente non...
Venivate da Piazza Verdi? Siete passati dal sottopasso?
Non mi ricordo, perché sono stati talmente spostamenti di continuo che poi, non essendo di Genova...
Cioè, non si ricorda se arrivava al termine di un giro per altre vie della città o se partiva dal posto dove c'era la maggior parte dei poliziotti?
No, perché, le ripeto, ci siamo spostati talmente tante volte che, non essendo di Genova, non mi ricordo proprio.
E l'ultima domanda. Lei ha detto che ha visto dei blindati, dei carabinieri...
Sì, poco prima.
Poco prima dove? All'incrocio tra via Canevari e Corso
Montegrano? Sì, in via Canevari c'era un movimento, dei blindati blu, allora immagino siano dei carabinieri.
Che sono, cioè, al momento poi in cui sono arrivati questi manifestanti non c'erano più?
Le ripeto, quindi... non focalizzavo mai l'attenzione sul, perché non è che avevo, focalizzavo soprattutto su quello che accadeva e sul mio collega, che magari qualcuno non le potesse, non focalizzavo l'attenzione su dove, come si spostava la polizia, su quello che faceva la polizia.
Ma lei quindi era in quell'incrocio dove poi è avvenuto questo fatto che lei ha descritto, prima ancora dell'arrivo dei manifestanti, si è visto?
Li ho visti arrivare, quindi siamo arrivati in diciamo poco prima o in contemporanea.
Siete arrivati prima,
in contemporanea, allora attraversavano, mi sembra lì c'è un ponte che hanno attraversato e sono...
Ha visto questi blindati dei carabinieri, poi ha visto arrivare i manifestanti, avete
iniziato
le riprese.
Sì, non le riesco a dire la sequenza come ho visto le forze dell'ordine, i manifestanti, perché focalizzavo soltanto sui manifestanti e su quello che succedeva, perché alla fine non...
Ma voi prevedevate che sarebbero arrivati i manifestanti in quel luogo?
No, ci siamo spostati lì, ci siamo recati lì perché c'erano, non mi ricordo se ci hanno comunicato oppure se ci hanno inviato lì di proposito, dovrei rileggere la relazione. Perché...
Comunque eravate in contatto radio con...
No, il contatto radio era...
E queste comunicazioni come avvenivano?
O via radio, però non le curavo io, quindi...
Qualcuno del suo gruppo era in contatto radio?
Sì, ma non continuo contatto. Il contatto radio implica un costante ascolto della radio, e quando si sta in mezzo a una manifestazione...
Comunque, quando volevate potevate contattare con la,
con
la centrale e potevate essere raggiunti dal... Cioè, se vi chiamavano...
Certo, potevamo essere raggiunti che...
E rispondevate, non è
però eravamo molto su questo fatto, eravamo più noi che comunicavamo quello che accadeva che dove ci dovevano inviare, insomma.
Perfetto, grazie. Buongiorno.
Cosentino. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Maresciallo Cosentino Claudio.
Sì, lei ha partecipato a qualcuno dei servizi che sono stati apprestati in ordine alle manifestazioni contro il G8 nel luglio del 2001 a Genova?
Sì, sì.
Ha redatto una relazione di servizio a proposito?
Sì.
Ricorda, vuole dirci qual è stato l'oggetto, o meglio, a quale tipo di servizi ha partecipato?
Allora, abbiamo fatto un servizio il venerdì 20, eravamo di servizio, allora non, io vengo da Firenze, non conosco bene le strade. Comunque, eravamo davanti al comando provinciale dei carabinieri.
Ricorda l'orario?
Sì, verso le 15:15, così circa. Ci hanno diviso perché eravamo un contingente grande e io con un altro gruppo siamo andati con un responsabile del luogo alla ricerca di un gruppo di facinorosi che ci aveva precedentemente attaccato il comando provinciale, danneggiandolo. E a quel punto, ora la via esatta non la so perché non conosco Genova.
Scusi, lei dice siamo andati alla ricerca di facinorosi che avevano attaccato il comando provinciale. Come siete andati?
Sì, sì, perché ci ha portato, ci ha accompagnato un ufficiale del posto.
Sì, ma a piedi?
Eravamo su due mezzi. Due
che tipo di mezzi?
Due furgoni blindati. E quando il responsabile ci ha fatto scendere, perché aveva visto un gruppo numeroso di facinorosi, ci ha fatto scendere, e a quel momento è stato tutt'uno, siamo stati attaccati da questo gruppo enorme di facinorosi che ha tirato sassi, spranghe, di tutto. Eravamo a terra, a un certo punto io ero sul mezzo di destra, erano due mezzi paralleli.
Scusi, eravate a terra per proteggervi o perché vi hanno buttato a terra?
No, eravamo a terra perché eravamo scesi su...
Ah, a terra, cioè...
Eravamo scesi a terra, si intende giù dai mezzi, a terra. Mm. Eravamo a terra perché dovevamo intervenire eventualmente sul personale, diciamo, su queste persone. Però erano talmente tanti, una folla enorme, che appena ci hanno visto, ci hanno tirato sassi, pietre, di tutto. E in quel frangente c'è stato il discorso del collega che purtroppo gli hanno aperto la porta, l'autista, l'hanno lapidato, ha perso un occhio. E a quel punto io...
No, scusi, abbia pazienza, sta descrivendo un'azione piuttosto grave e tragica. Può nel dettaglio ripeterci cosa è successo?
Sì,
quindi
è successo.
Un gruppo di questi, più o meno quanti?
Allora, quando siamo usciti a terra... E eravamo due squadre significa a terra 16 persone circa, 8-8 sui mezzi, 8-8, 16. E abbiamo visto di fronte a noi a circa 100 metri un fiume di persone, non so quante migliaia di persone, che andavano in direzione nord. Noi eravamo messi per così, in direzione un fiume di persone che salivano. A quel punto appena ci hanno visto, ci hanno cominciato a venire incontro di corsa, con dei sassi di dimensione porfido, non so, sicuramente hanno rotto i marciapiedi perché porfido grande, spranghe, di tutto, e ci hanno cominciato a tirarci addosso a noi e contro i mezzi. E dato che il mezzo di sinistra, non il mio, quello a fianco a me, era un poco più avanti circa il mio, circa 5-6 metri, era messo per così, sono arrivati prima su quello lì di sinistra e hanno aperto la porta dell'autista del mezzo di sinistra. Sono riusciti ad aprire la porta e hanno tirato sassi, sprangate, eccetera. In quell'occasione l'ha puntato Puliti, si è spaccata la calotta qui cranica e ha perso l'occhio sinistro. A quel punto lì io ero a terra, vedevo di spiego la situazione, ho estratto la pistola, ho tirato due colpi in aria per poter cercare di cercare di fare indietreggiare queste persone. E infatti è stata così che per pochi secondi hanno allentato l'assalto, poi hanno ripreso, però per fortuna dal blindato dello stesso Puliti, di questo che e purtroppo per fortuna dico, un militare che era armato anche di gas CS, quelli irritanti, gliel'ha spruzzato in faccia a questi facinorosi, per cui siamo riusciti poi a indietreggiare e andare via.
Senta, scusi, lei personalmente ha fatto qualche cosa di particolare per far allontanare questi soggetti?
Io soltanto in quell'occasione ho sparato due colpi in aria per poter cercare di mettergli paura, far allontanare questa gente.
Si sono allontanati?
Si sono allontanati per pochi secondi, poi hanno ripreso di nuovo perché hanno visto che hanno ripreso a tirare sassi, eccetera. Poi, grazie allo spruzzo in dotazione al CS, che è la dotazione al militare del mezzo, si è spruzzato addosso, loro si sono allontanati. In quell'occasione il capo macchina del mezzo lì, dato che l'autista era sotto shock, il capo macchina ha fatto un'azione repentina e è salito sul posto di guida, messo in moto, retromarcia e ci siamo allontanati.
Grazie, un'altra domanda.
Questa azione dov'è successa?
Standard dell'azione che ho segnato via Nazianosauro. Via Sauro.
Sì, e quindi che zona?
Io non sono di Genova, però non so se lei conosce il comando provinciale dei Carabinieri.
Forte San Giuliano.
Lungomare di Genova.
Forte San Giuliano.
Sempre la zona di lì, sulla destra, abbiamo fatto circa sarà un chilometro e mezzo dal comando provinciale. Circa, ora non so dirle esattamente perché noi seguivamo.
Nella sua relazione ha segnato viale Nazario Sauro.
Sì.
Io.
Ce l'ha lì.
Non trovo contestazioni relative a queste strade e quindi non faccio nessuna domanda.
Maresca Vincenzo.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, sono il capitano Maresca Vincenzo e attualmente comando la compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni.
Sì, ha partecipato ad attività nel corso delle manifestazioni contro il vertice G8 nel luglio 2001 a Genova, e se sì, in quale veste? Che tipo di...
Sì, nel luglio 2001 ero il comandante della prima compagnia dell'ottavo battaglione Lazio, che poi si identificava nella CCR, compagnia di contenimento e intervento risolutivo. Abbiamo solo avuto, contatti con i manifestanti il giorno 20 luglio.
A che ora, sì, come si è svolto il servizio, che tipo di contatti avete avuto, quanti uomini aveva a disposizione?
Allora, a disposizione avevamo 200 uomini, erano sia io che il capitano Bianchi in affiancamento. Dalle 10 a quelle delle 14 siamo stati a lungomare Canepa, dove non è successo praticamente nulla e non abbiamo visto nessun manifestante. Poi dalle 14 siamo spostati in Corso Marconi, dove ci avevano segnalato che c'erano delle intemperanze in atto da parte dei manifestanti.
Lei le ha viste queste intemperanze?
Sì, le intemperanze... Le abbiamo viste circa 250.
Che genere di intemperanze?
Abbiamo visto che rompevano delle vetrine di un istituto di credito, però eravamo troppo lontani per vedere quale fosse, e delle vetrine di vari negozi. Quindi siamo avanzati un po' col dispositivo, appietato, per circa 200 metri. Quando siamo arrivati a una certa distanza, circa 200 metri da manifestanti, abbiamo effettuato, dietro autorizzazione del dirigente dell'ordine pubblico, un lancio di lacrimogeni, perché poi la folla si è dispersa.
Avete avuto contatti diretti con i manifestanti?
No, contatti diretti no, siamo arrivati al massimo a 200 metri, che io ricordo, 180.
Ha avuto occasione, una volta avanzato, di vedere il risultato di questi danneggiamenti?
I risultati dei danneggiamenti no, perché poi eravamo, una volta che la folla si è dispersa verso Corso Italia, abbiamo visto più o meno le vetrine che erano rotte, abbiamo visto che c'era un po' di devastazione, però... La distanza era notevole, anche perché una volta la folla si è dispersa, non mi ricordo come si chiama, forse Corso Italia, verso Corso Italia, poi noi siamo indietreggiati per andare a tutela della fiera dove alloggiavamo. Quindi siamo rimasti lì fino alle 17 circa.
Arretrati a tutela della fiera?
Arretrati a tutela della fiera, poi altri manifestanti, non quelli che avevano devastato, sono avanzati, però in maniera abbastanza pacifica, si sono fermati a 2-3 metri da noi, si sono seduti per terra, fino alle 16:30, però senza fare nulla, erano a 2-3 metri da noi, però ogni tanto facevano qualche slogan, però nulla.
Quindi di fatto non è successo null'altro di...
Di fatto di contatto fisico con i manifestanti da parte dei miei carabinieri, dei miei docenti non abbiamo avuto. Poi verso le 17 abbiamo cambiato il fronte, ci siamo spostati verso via Brigate Partigiane, credo che si chiamasse, e siamo rimasti lì una mezz'oretta. Poi verso le 17.30 sentiamo per radio che c'erano dei problemi in Corso Torino da parte dei nostri reparti, che stanno avendo degli scontri con i manifestanti. Abbiamo chiesto al dirigente di poter staccarci e andare a dare manforte ai colleghi, però 100 sono rimasti in loco e con 100 siamo andati in Corso Torino. Però una volta giunti lì, una mezz'oretta dopo, non c'era quasi più nessun manifestante che agiva in maniera violenta, quindi abbiamo fatto un'opera di perlustrazione per i vicoli, che sì, che è durata un'oretta e mezza. Poi siamo ritornati in Viale Kennedy a protezione della fiera, dove siamo rimasti fino a notte.
Nessun'altra domanda? Tartarini, Difesa, Puglisi, Finotti e altri. Buongiorno, io una domanda sola: se si ricorda chi era il dirigente dell'ordine pubblico che ha ordinato il lancio di lacrimogeni prima, e se era lo stesso se era diverso, chi era quello al quale vi avete fatto riferimento per spostarvi in Corso Torino?
Cioè, il dirigente dell'ordine pubblico era sempre lo stesso, credo che si chiamasse Dottor Venezia, se non ricordo male, però poi ogni dirigente aveva un reparto di carabinieri per tutta la durata del giorno, diciamo, quindi è stato lui dalla mattina fino alla sera, è stato con noi.
Grazie.
Tambuscio per Fiano. L'azione che ci ha descritto, innanzitutto, quella avvenuta, la parte iniziale, in Corso Marconi, se ho ben capito, lei ha visto, sia pur da lontano, dei danneggiamenti in Corso Marconi.
Sì.
In che giorno è avvenuto?
Il 20 luglio.
Il 20 luglio?
Sì. E poi è l'unico giorno in cui il nostro contingente ha fatto qualcosa, perché poi per i giorni successivi siamo stati in zona rossa.
Grazie. E non essendo contestato nessun danneggiamento né devastazione nel giorno 20 luglio in zona Corso Marconi, essendo invece contestati per il giorno 21 luglio, non faccio nessuna domanda.
Due altri si sono giustificati, non sono venuti, basta. Proprio per questo motivo, siccome abbiamo intenzione di mettere in lista numerosi testi, perché purtroppo abbiamo a che fare con delle giustificazioni che arrivano, ci riserviamo domani mattina di far pervenire nella cancelleria del Tribunale la lista dei testi per la prossima udienza, in modo da selezionare.
Eventualmente, siccome abbiamo un calendario, adesso i problemi sembrerebbero, almeno PM diceva che aveva un problema fondamentale, che era quello delle prove visive, un po' l'abbiamo impostato. Forse non dovreste però fare, se possibile, la citazione l'ultimo giorno, perché io ho visto per esempio delle richieste di autorizzazione al viaggio aereo.
No, ma le citazioni le facciamo il giorno dopo l'udienza.
Posso finire un attimo? Stavo dicendo che ho visto delle richieste di autorizzazione al viaggio aereo che mi sono arrivate stamattina, facendo riferimento a citazioni ricevute il giorno 14, e a volte penso che può creare dei problemi per i testimoni. Comunque, ovviamente, poi nei limiti in cui è possibile farlo. Allora, ci vediamo il 26? Arrivederci.